Mercoledì scorso vi ho introdotto il modulo sulle fonti europee e il diritto interno, raccontandovi un po' come è funzionato lo sviluppo della comunità economica europea fino all'Unione Europea, come il mercato sia stato il grande motore di questo sviluppo, come questo sviluppo sia andato oltre il principio di attribuzione, nel senso che con l'accordo di tutti gli Stati le competenze dell'Unione Europea si sono ampiamente diffuse. E che questo è stato possibile anche dalla clausola di flessibilità, l'articolo 352 nella versione attuale, che dice che al di là della questione di competenza, quando serve fare qualcosa, quella cosa si può fare, che è un bel modo di introdurre il principio di stretta attribuzione. Io ti attribuisco alcune funzioni, però ti dico anche che se nell'esercizio di quelle funzioni ho degli scopi che quelle funzioni hanno in mente, si deve fare dell'altro, fai pure dell'altro, basta che siano tutti d'accordo. Oggi vorrei entrare nel più in particolare nel sistema delle fonti dell'Unione Europea. Operando alcune fondamentali distinzioni. Vedete, in questo schema vi indico tre livelli di fonti, dandovi da subito l'idea che c'è una gerarchia interna nell'ordinamento dell'Unione Europea, così come c'è una gerarchia nel nostro ordinamento, anche nell'ordinamento europeo si distinguono tra fonti di diritto primario, i trattati, la Corte di Giustizia Europea qualche volta all'uso ai trattati come alla Costituzione dell'Unione Europea, i trattati hanno delle norme di riconoscimento, queste norme di riconoscimento creano il diritto derivato, gli atti derivati, gli atti normativi, gli atti legislativi, a loro volta questi atti legislativi possono delegare alla Commissione atti esecutivi, più o meno regolamenti, più o meno regolamenti, abbiamo più o meno un qualcosa che assomiglia a una Costituzione, che è un trattato internazionale però, un qualcosa che assomiglia alle fonti primarie, atti legislative, e qualcosa che assomiglia ai regolamenti, atti delegati. Assomiglia nel senso che non sono esattamente la stessa cosa, perché le nostre fonti sono disciplinate dal nostro ordinamento, quelle europee sono disciplinate dall'ordinamento dell'Unione Europea. I trattati, come vi raccontavo, tutto è incominciato nel 1951 col trattato CECA, carbone e acciaio, e poi con il trattato della Comunità Economica Europea e l'Euratom per l'energia nucleare. Gli organi si sono fusi nel 65, perché prima c'erano tre comunità con tre set di organi diversi. Gli organi vengono fusi pur restando le comunità divise. La CECA è scaduta non nel 2001 ma nel 2002. Nel 2002 è proprio scaduta, nel senso che ha finito le sue finalità, e l'Euratom è ancora esistente anche se è un tipo di competenza dell'Unione Europea. L'atto unico cambia un po' la struttura e poi ci sono una serie di altri trattati che fanno evolvere l'organizzazione europea fino al Trattato di Lisbona, che è del 2009. Trattato di Lisbona, che sono due trattati, perché se c'è una complicazione l'Unione Europea non perde l'occasione di comprarla. C'è il trattato sull'Unione Europea, la gabbia dei principi, e un trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è la parte, diciamo, più procedurale delle competenze e così via. Il TUE e il TFUE. Questi trattati costituiscono la base giuridica. Notate che sono trattati stipulati tra stati sovrani. Gli stati sovrani organizzano un soggetto che dicevo essere difficilmente qualificabile con le nostre categorie, l'Unione Europea. Questo soggetto ha nei trattati la sua costituzione, la sua fonte primaria. A sua volta i trattati costituiscono, indicano quali sono gli atti normativi, il diritto derivato perché deriva la sua autorità dai trattati. Regolamenti, direttive, vi ho già accennato, il regolamento a portata generale, mentre la direttiva vincola lo Stato membro. Che differenza c'è? Fondamentale, perché il regolamento a portata generale vuol dire che a portata generale non per gli Stati, ma per tutti il mezzo miliardo di cittadini degli Stati membri. Vale come se fosse una legge, ci vincola. Noi non possiamo violare il regolamento, anche se il regolamento non si occupa direttamente di noi, si occupa però di cose in cui noi siamo immersi. Se voi volete aprire un negozio in cui vendete interruttori elettrici, siete soggetti alla normativa europea. Cioè quelle cose che voi vendete sono tutte disciplinate dall'Unione Europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. E quindi quando viene emanato un regolamento, quello entra direttamente negli ordinamenti e costituisce norma giuridica vincolante per tutti. I giudici devono applicarlo, la pubblica amministrazione deve applicarlo. Al contrario, la direttiva vincola lo Stato membro a cui è rivolta, perché in teoria le direttive possono anche essere dirette a singoli Stati, anche se poi di fatto le direttive sono generali, si rivolgono a tutti gli Stati, e lo vincola per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. È un classico esempio di attività discrezionale. Quando voi studierete il diritto amministrativo, che cos'è la discrezionalità amministrativa, la definizione più banale e più tradizionale dice: è un'attività vincolata nel fine ma libera nella scelta dei mezzi. Per cui il comune, per esempio, ha un'attività discrezionale nel mettere i cartelli stradali per divieto di sosta, dove il fine è una circolazione regolata e non impedita dalla sosta selvaggia, i mezzi sono scelti del comune, è lui che mette i cartelli e li mette dove ritiene che sia opportuno metterli. Quando studierete diritto dell'Unione Europea, probabilmente accanto ai regolamenti e direttive vi citeranno anche la decisione e le raccomandazioni, i pareri. Io qui li ho messo in grigetto perché, essendo io un giurista, distingo tra ciò che è atto normativo e ciò che non lo è. La decisione è un atto normativo, la decisione è più simile a un provvedimento, per cui non ha tendenzialmente norme generali astratte. In alcuni settori le può avere. E le raccomandazioni e i pareri sono atti, dice qui, non vincolanti, il che vuol dire che sono atti giuridici, ma non sono atti normativi. Non tutto ciò che è atto giuridico è normativo. Prima lezione o seconda lezione che vi ho fatto. Ci sono degli atti giuridici, per esempio tirare un calcio nelle stinche a una persona, che creano conseguenze giuridiche, ma non sono atti normativi. Atti normativi è quell'atto giuridico che pone nuove norme, per cui innova l'ordinamento giuridico, crea regole che vincolano i soggetti. Per cui nel nostro punto di vista con una semplificazione che mi piace molto, perché siamo nati per semplificare e non per complicare la vita agli altri. Gli atti derivati, gli atti normativi derivati, sono innanzitutto il regolamento e la direttiva. Con questa distinzione che il regolamento ha immediata applicabilità, è una caratteristica del tipo atto essere immediatamente applicabile, mentre la direttiva c'è la caratteristica di tipo atto di non essere direttamente applicabile, ma essere applicabile soltanto attraverso l'implementazione fatta dal Stato, da trasposizione in atti interni. È divertente perché tra il diritto pubblico, il diritto costituzionale e il diritto comunitario ci occupiamo spesso delle stesse cose, ma con linguaggi diversi. La trasposizione in diritto interno è tipico del diritto comunitario, ma non è che sia diverso dall'attuazione, dall'implementazione e così via. Quello che è interessante è che la discrezionalità degli Stati in merito alla forma e ai mezzi con cui si traspone il diritto comunitario in diritto interno è una discrezionalità piena. Gli Stati hanno ordinamenti giuridici diversi per attuare una direttiva dentro il singolo ordinamento. Può essere che ci siano vie del tutto diverse. Per esempio, se uno Stato è federale è una cosa diversa che se è uno Stato centrale, perché scatta tutto il regime delle competenze dei soggetti autonomici, come si dice in Spagna, e così via. C'è l'obbligo di adeguamento. La direttiva dice quali sono i principi, gli obiettivi, e la direttiva dice entro quale termine deve essere compiuta l'adeguamento. Dopo quel termine, se lo Stato non ha adeguato il suo ordinamento, è inadempiente, e vedremo dopo la conseguenza. Queste sono le fonti primarie. Il Trattato di Lisbona non ha inventato, ma ha disciplinato i cosiddetti atti delegati, e ci dice qual è la procedura legislativa ordinaria. Notate che per la prima volta i trattati europei parlano di legge, anzi non di legge ma di procedura legislativa. Si riferisce ai regolamenti e alle direttive. E sono portati a uno schema procedurale unico, piuttosto complicato, ve lo studierete a suo tempo. È una procedura di codecisione, per cui gli atti normativi, gli atti legislativi vengono proposti dalla Commissione, approvati dal Consiglio, dove stanno dentro i ministri, per cui i governi degli Stati, e approvati anche dal Parlamento europeo, che è eletto direttamente dai cittadini. C'è questo sistema apparentemente quasi bicamerale, ma nessuno direbbe che l'Europa è un sistema bicamerale, perché è il sistema tedesco, dove una delle due Camere, il Bundesrat in Germania e il Consiglio in Europa, è formato dagli esecutivi, non è un organo elettivo. Questi atti legislativi possono poi demandare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale. Non sono legislativi nel senso che non hanno il rango della legislazione, ma hanno portata generale, il che significa che sono normativi. Sono fonti secondarie, sono fonti del diritto, ma secondarie. E devono contenere l'espressa indicazione di essere delegati con riferimento a chi ha compiuto la delega. Questo è il nostro sistema delle fonti europee. Come vedete, non particolarmente complicato. E diciamo che il Trattato di Lisbona ha creato una certa semplificazione, un cambiamento di parole, ma anche di un'unificazione di procedimenti, ha fatto un po' di pulizia. E il Trattato di Lisbona è il frutto di uno degli storici fallimenti dell'Europa, perché all'inizio del terzo millennio si era deciso di avviare un'opera di creazione della Costituzione europea. E noi per un po' di anni siamo stati in ballo di questa bella vicenda, per cui c'era una commissione presieduta da Giscard d'Estaing e vicepresieduta da Giuliano Amato, che ha fatto il grande sforzo di creare una Costituzione dell'Unione Europea, con tutto il problema del preambolo. Cosa mettiamo nel preambolo? E lì c'è stata una battaglia sulle radici cristiane d'Europa, sconfitta, perché poi è venuta fuori la radice greca d'Europa. Peccato che qualche mese dopo la Grecia ha corso il rischio di essere espulsa dall'Europa, ma queste sono le piccole vicende. E questa Costituzione europea, che era francamente orribile, era un salto in avanti, perché si può avere una Costituzione senza uno Stato? Beh, forse sì, siamo nelle misure frattaliche, no? Di cui vi parlavo, solo che la Costituzione è un termine tipico della forma Stato. E non avendo uno Stato, come diceva Margaret Thatcher sul discorso del Parlamento, con un inglese splendido che parlava, diceva delle bestialità, ma l'inglese era stupendo, proprio il Queen's English, una cosa fatta da 28 stati che parlano 24 lingue diverse, hanno diverse religioni, diverse culture, che cosa può essere? E la Costituzione europea è fallita a causa di due referendum, uno in Olanda e uno in Francia, che sono stati referendum negativi sul progetto di Costituzione, per cui i popoli hanno deciso che non volevano la Costituzione per motivazioni diverse. Gli inglesi hanno preso subito l'occasione per stoppare il loro procedimento di ratifica del nuovo trattato, e comunque questa Costituzione europea nasceva nell'ambiguità, perché non è che i popoli d'Europa si davano una Costituzione. Gli Stati membri facevano un trattato, l'ennesimo trattato, che si chiamava Trattato Costituzionale. Allora, il Trattato Costituzionale di per sé è, come dire, un ossimoro. O è un accordo tra stati sovrani, e allora è un trattato, o è una Costituzione, allora la sovranità è transitata in un soggetto che si forma con quella Costituzione. Per cui questo trattato costituzionale dimostrava che i piedi stavano in due staffe, i cavalli si sono mossi e si è fatto flop. Da quel fallimento, che tutti hanno detto, ecco, l'Europa è finita, abbiamo fatto 100 passi indietro, e bla bla bla, è nato invece il Trattato di Lisbona, che è sostanzialmente uguale. Bella questa cosa. È stato rimesso togliendo i preamboli, i termini compromettenti, eccetera, e però la struttura delle parti importanti è rimasta la stessa, compreso l'articolo che consente a ogni Stato membro di uscire dall'Europa, che è l'articolo che ha dato luogo, ha innescato il meccanismo della Brexit, che vi invito a seguire perché è una delle vicende divertenti di questo scorcio di storie. È veramente divertente. Tra l'altro sul giornale lacostituzione.info c'è anche un articolo che vi illustra la sentenza del High Court di Londra sul problema di Parlamento e Exit, è linkata anche la sentenza, che è una delle pagine interessanti, no? Cioè, come sempre, questi eventi tagliano e fanno saltare in aria una serie di meccanismi costituzionali, per cui è prevista da un trattato costituzionale che uno Stato possa dire me ne vado, ma come quello Stato se ne va è in parte regolato dal trattato, evidentemente l'articolo 50 del TUE, che regola come uno se ne va, ma poi c'è tutto il procedimento interno, perché essendo stati sovrani e stati costituzionali hanno le loro regole interne per fare queste cose, e come si sormontino questi due sistemi non lo si sa, non lo si è mai fatto, questa è la prima occasione, e quindi è molto interessante, devo dire. devo dire, esistono tante cose più divertenti nella vita, non lo nego, ma anche questa è una cosa divertente. Bene. Adesso vorrei illustrarvi il meccanismo di garanzia di tutto questo. Cosa succede se uno Stato non applica i regolamenti e non attua le direttive? Questa è una delle pagine interessanti della storia europea, strabiliante, perché il trattato dice questo: la Commissione, per cui diciamo l'esecutivo, la Commissione è designata dal Consiglio europeo, presidente, i commissari sono designati dagli Stati membri, tutto questo deve passare per il Parlamento europeo, una sorta di voto di fiducia. La Commissione, di conseguenza, sempre di più sta diventando una sorta di governo, legato da un rapporto sostanzialmente fiduciario con il Parlamento, anche se poi è nominato da quello che è il Presidente dell'Unione Europea, che non è un Presidente, ma il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti, emette un parere motivato al riguardo. Il parere motivato è una lettera molto temuta, perché quando arriva il parere motivato vuol dire che si è aperta la procedura di infrazione e l'Italia è soggetta di frequenti procedure di infrazione. Dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, la Commissione avverte: guarda che sto esaminando questa questione. Da noi, per esempio, classica sono i siti inquinati, no? Le discariche abusive. Guarda che ho scoperto che ci sono 100 discariche abusive. Dici che cosa succede lì. Lo Stato, di solito, risponde male, risponde impreciso, qualche volta non risponde. Se non è soddisfatto di questa risposta, parte la lettera col parere motivato, dicendo: tu hai violato le seguenti disposizioni dell'Unione Europea in relazione a queste vicende. Elenco dei siti. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato, questa può dire la Corte di Giustizia. Per cui, praticamente, la Commissione fa un'indagine sulla situazione, chiede allo Stato di spiegare se è veramente così, se stanno facendo qualcosa, quali sono gli impegni che si prende, eccetera. Lo Stato non risponde o risponde male in maniera insufficiente, la cosa parte e va alla Corte di Giustizia. Per esempio, uno dei più noti procedure di infrazione è quello che vi ho già accennato sul demanio marittimo, sulla questione delle concessioni ai stabilimenti balneari. L'Italia ha avuto un parere motivato, non si è conformato ed è stata portata davanti alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha condannato. La procedura di infrazione può essere anche innescata da uno Stato membro che ha interesse a vedere che negli altri Stati sia applicata quella direttiva. Capita soprattutto in materia di commercio, per esempio, no? Se le merci italiane non riescono a sbarcare, che so io, in Austria, perché lì c'è una disciplina restrittiva, è lo Stato italiano che dice alla Commissione: guarda che in Austria non stanno applicando la direttiva su quei prodotti, e innesca questa procedura, ma la procedura è la stessa. Quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi, tale Stato è tenuto a prendere provvedimenti. Allora, c'è una sentenza della Corte di Giustizia, che è un giudice, un tribunale, composto da un membro per ogni Stato membro. La Corte di Giustizia dice: ah, tu non, ha ragione la Commissione, tu non hai ottemperato, e quindi devi prendere provvedimenti entro una data precisa. Ma se lo Stato membro non lo fa, la Commissione, Per i Banini lo Stato, Stato italiano non lo fece, fece una legge di proroga, allora la Commissione si incavolò e nuova procedura di infrazione, dice guarda che non ti sei adeguato non alla mia lettera con motivato parere, ma la sentenza della Corte di Giustizia per cui sei gravemente inadempiente, e se entro quella data non adempi ti riporto di fronte alla Corte di Giustizia. E riportato di fronte alla Corte di Giustizia, lo Stato viene condannato. Per cui abbiamo due fasi di fronte alla Corte di Giustizia precedute da due attivazioni della Commissione in fase di controllo sul rispetto della normativa europea. La penalità è forfettaria e non ne paghiamo diverse. Di alcuni non si ha più saputo notizia, per esempio. Noi siamo stati condannati per infrazione ai principi della concorrenza del mercato per aver favorito con una legge finanziaria Mediaset. E Mediaset è stata l'unica beneficiaria di quella legge. Indovinate chi era il governo? Ed è stata condannata a Mediaset a restituire, mi pare, 70 milioni. Poi un giorno ho letto che avevano concordato 3, da 73 è un bel passaggio, poi non so più il numero di quei milioni. Per cui magari un bel giorno la Commissione scopre che non è stata eseguita la sentenza e ricomincia con una procedura di infrazione che naturalmente porterebbe a condanne molto più forti. Comunque l'idea con cui nasce la comunità è che la Commissione assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea e lo assicuro avendo strumenti ispettivi di controllo, e questi strumenti di controllo sono assistiti dalla possibilità di portare lo Stato inadempiente di fronte alla Corte di Giustizia, e questo procedimento può concludersi con una sanzione penale pesante. Per esempio per le discariche abusive noi paghiamo, mi pare, 400 milioni di euro al trimestre, cose del genere, ci sono soldi, non è che siano la multa per divieto di sosta. Per cui voi capite che il meccanismo è anche un po' perverso, perché noi potremmo essere anche condannati perché non rispettiamo i parametri sulla crescita del debito pubblico, il che vuol dire problema della Grecia, no? La Grecia viene condannata perché non rispetta le restrizioni finanziarie ed è condannata a pagare dei soldi, che naturalmente questo crea spesa pubblica, perché quei soldi vanno versati. Sono meccanismi anche abbastanza pesanti e complicati, ma anche piuttosto politici, perché poi è la Commissione che deve capire se è il caso di insistere oppure no, perché se tu condanni un piccolo paese a pagare un fantastiglione di multa, non è che agevoli le sue condizioni economiche, no? Il suo modo di uscire dal debito pubblico. E poi c'è un altro meccanismo che vi devo spiegare. Allora dopo vediamo come i due meccanismi si tendono a convergere. Il meccanismo è quello del rinvio pregiudiziale. Che cos'è il rinvio pregiudiziale? È una cosa che riguarda giudice e giustizia. La Corte di Giustizia è il giudice dell'Unione Europea, è un giudice complesso, c'è un tribunale di primo grado, poi c'è la Corte di Giustizia, c'è la Grande Chambre che è l'organo ancora più grande, insomma, questo lo studierete, diritto dell'Unione Europea, a me interessa che capiate i meccanismi. Parliamo di Corte di Giustizia come un soggetto unitario, quale tendenzialmente è, che è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale. Cosa vuol dire in via pregiudiziale? Ce lo spiega lo stesso articolo dopo. Quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Ecco che cos'è il rinvio pregiudiziale. E il giudice ha problemi di interpretazione dei trattati o problemi sulla validità degli atti europei. Di fronte a quei problemi il giudice non può pronunciarsi lui, perché c'è una giurisdizione unitaria. Per cui se il giudice non capisce che cosa vuol dire una certa disposizione europea, che sia dei trattati o del diritto derivato, non importa. Oppure ha il sospetto, per esempio, che quella direttiva, quel regolamento non siano conformi al trattato, per cui non abbiano un vizio di legittimità comunitaria, capita, è stato assunto fuori dalle competenze, per esempio, non può risolvere questi dubbi da solo, perché la giurisdizione è riservata alla Corte di Giustizia, per cui deve sospendere il suo giudizio e rinviare la cosa alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia si riunisce a Lussemburgo, la lingua del lavoro è francese, ma uno in teoria può difendersi in qualsiasi delle lingue degli Stati membri, però se vai a parlare francese un po' meglio, e c'è un'udienza pubblica, c'è tutta un'istruttoria fatta dall'avvocato generale, che fa un po' da pubblico ministero, diciamo. E alla fine la Corte di Giustizia si pronuncia. E si pronuncia sia sul tema dell'interpretazione dei trattati, ma anche sul tema dell'interpretazione degli atti derivati, nonché della validità degli atti derivati. È obbligatorio l'invio? Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale, tale organo può, qualora reputi necessario per emanare la sua sentenza o decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Per cui qualsiasi giudice italiano può sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia. Deve farlo se è giudice di ultima istanza. Quando una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso, per cui la sentenza diventa definitiva, allora qui c'è un obbligo. Il giudice, tipicamente la Cassazione o il Consiglio di Stato, cioè giudice di ultima istanza, deve sollevare la questione. Perfino di fronte alla Corte Costituzionale si può porre il problema, si è posto il problema, come vedremo parlando della Corte Costituzionale. Quando la Corte Costituzionale giudica della legittimità di una legge regionale, di una legge statale nel ricorso diretto, è giudice di ultima istanza. E l'unico rinvio che ha fatto la Corte di Giustizia l'ha fatto in quella sede, perché in qualche modo è tenuto, non potendo sostituirsi alla Corte di Giustizia. Anche questo è un meccanismo che apparentemente è un meccanismo non particolarmente incisivo, però notate che questo è un obbligo giuridico. È capitato, per esempio, in una sentenza della Cassazione famosa sui traghetti del Mediterraneo, dove la Cassazione ha detto: non c'è problema di andare alla Corte di Giustizia perché è chiaro cosa vuol dire la normativa europea, ed è giunta una conclusione che riguardava gli aiuti di Stato ai compagnie di navigazione, che ha provocato il fallimento del concorrente privato, quello che non aveva gli aiuti dello Stato, e l'Italia è stata condannata perché il giudice, la Cassazione, non aveva sollevato la questione, perché il giudice è un agente dello Stato. Non essendo un sistema unitario del tipo federale, ma un sistema tra Stati, quello che c'è dentro negli Stati è trasparente per l'Unione Europea e anche per la Corte di Giustizia. Chi sta di fronte in giudizio è lo Stato. chi viene sollecitato è sempre lo Stato. Può essere che la discarica sia responsabilità del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna, è comunque lo Stato che viene chiamato a rispondere, lo Stato che viene condannato. E se un giudice non ottempera a questo obbligo, essendo un giudice di ultima istanza, è lo Stato ad essere condannato. Un po' il problema del rapporto che si crea tra lo Stato e il giudice, che è un rapporto di responsabilità. All'interno valgono le nostre leggi sulla responsabilità, per cui la regione che non ottempera a un obbligo comunitario crea la responsabilità dello Stato, lo Stato viene condannato e poi si rivale sulla regione. Si rivale sulla regione con regole interne. Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea, valgono le regole europee e risponde sempre e unicamente lo Stato. Detta così sembra chiaro, il problema è che invece è enormemente complicata la cosa. Perché se lo Stato si difende male, cosa che è capitata, cioè è capitata di recente proprio sulle discariche dell'Emilia-Romagna, lo Stato si difende male, non ascolta le cose che gli dice la Regione, manda l'avvocato dello Stato a difendere a Lussemburgo, che ne sa mezzo di quella cosa, non c'è dei pezzi d'appoggio perché il Ministero non gli ha informato, e non l'ha informato perché non ha preso seriamente in considerazione le cose trasmesse dalla Regione. A questo punto lo Stato viene condannato, pretende rivalersi sulla Regione e si crea un conflitto con la Regione, perché la Regione dice: scusa, ma se siamo stati condannati non è colpa mia, è colpa tua. E vedete come due sistemi viaggiano secondo ordinamenti diversi e logiche diverse. Bene. Allora, noi abbiamo due cose che apparentemente non stanno sullo stesso piano, no? Lo Stato non adempie agli obblighi comunitari, la Commissione, che è pur sempre un organo politico, inizia una procedura, lo porta di fronte alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia può condannare lo Stato. E questo è, diciamo, un percorso tradizionale nei sistemi di organizzazione internazionale, no? Nel senso che gli impegni tra gli Stati assunti nelle organizzazioni internazionali hanno di solito sempre un giudice, che magari è un giudice arbitrale, il quale può esprimere condanne agli Stati. Tutto viaggia nella logica del diritto internazionale, in qualche modo, no? E alla fine che cosa c'è? L'Italia non paga le sue sanzioni europee, avrà delle procedure sempre più gravi, continua a non pagarle e un giorno gli dicono: bene, ciao, cacciata dall'Europa. No? Non c'è altro meccanismo, salvo che non ci mandino i carri armati, che è un modo che nel diritto internazionale equivale alla più grave delle sanzioni, ma nell'ambito dell'Europa non ci sono carri armati. E di conseguenza l'unica cosa che possono fare è quello che hanno minacciato di fare la Grecia, cioè di cacciarla fuori dall'Europa. E questa è la logica tipica nei rapporti di diritto internazionali nelle organizzazioni tra Stati. Contemporaneamente però c'è una logica diversa che mette in rapporto diretto giudici interni col giudice comunitario. Questo, diciamo, non è una novità assoluta forse, ma pesa moltissimo. Qualsiasi giudice interno può rivolgersi alla Corte di Giustizia e far provocare una sentenza della Corte di Giustizia che serve al suo processo. Sospende il suo giudizio perché la risposta della Corte di Giustizia riguarda il suo giudizio. Questa è una bella novità. Perché significa aver fuso i sistemi giurisdizionali. Il nostro giudice è un giudice del nostro ordinamento, ma è anche un giudice dell'ordinamento europeo. Ha le possibilità di ricorso nel nostro ordinamento, come vedremo arriva alla Corte Costituzionale per far dichiarare legittime le leggi, ma nella stessa maniera, cioè con un giudizio incidentale, ha accesso alla giurisdizione europea e può fare pronunciare la Corte di Giustizia sull'interpretazione del trattato. E dopo il caffè vedremo che cosa è esploso in questo meccanismo.